passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo Gesù comparve davanti al governatore e il governatore l'interrogò dicendo:
«Sei tu il re dei Giudei?»
Gesù rispose:
«Tu lo dici», pagina 9. Andate in città da un tale e ditegli: il maestro ti manda a dire, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli.
I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a mensa con i dodici, mentre mangiavano, disse:
«In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà».
Ed essi, addolorati profondamente, incominciarono ciascuno a domandargli:
«Sono forse io, Signore?»
Ed egli rispose:
«Colui che ha intinto con me la mano nel piatto, quello mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come è scritto di lui, ma guai a colui dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Sarebbe meglio per quell'uomo se non fosse mai nato».
Giuda, il traditore, disse:
«Rabbì, sono forse io?»
Gli rispose:
«Tu l'hai detto».
Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo:
«Prendete e mangiate, questo è il mio corpo».
Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo:
«Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio».
E dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Olivi. Allora Gesù disse loro:
«Voi tutti vi scandalizzerete per causa mia in questa notte. Sta scritto, infatti, percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo la mia risurrezione vi precederò in Galilea».
E Pietro gli disse:
«Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai».
Gli disse Gesù:
«In verità ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte.
E Pietro gli rispose:
«Anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò».
Lo stesso dissero tutti gli altri discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli:
«Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare».
E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. Disse loro:
«La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me».
E avanzatosi un poco, si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo:
«Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu».
Poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano. E disse a Pietro:
«Così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole».
E di nuovo, allontanatosi, pregava dicendo:
«Padre mio, se questo calice non può passare da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà».
E tornato di nuovo trovò i suoi che dormivano, perché gli occhi loro si erano appesantiti. e lasciatili si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:
«Dormite ormai e riposate. Ecco, è giunta l'ora nella quale il Figlio dell'uomo sarà consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce si avvicina».
Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran folla con spade e bastoni, mandata dai sommi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro questo segnale dicendo:
«Quello che bacerò è lui, arrestatelo».
E subito si avvicinò a Gesù e disse:
«Salve, Rabbì».
E lo baciò. E Gesù gli disse:
«Amico, per questo sei qui».
Allora si fecero avanti e misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù, messa mano alla spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse:
«Rimetti la spada nel fodero, perché tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?»
In quello stesso momento Gesù disse alla folla:
«Siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni per catturarmi. Ogni giorno stavo seduto nel tempio ad insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si adempissero le scritture dei profeti».
Allora tutti i discepoli, abbandonatolo, fuggirono. Or quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale già si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro, intanto, lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote, ed entrato anche lui, si pose a sedere tra i servi per vedere la conclusione. I sommi sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per condannarlo a morte, ma non riuscirono a trovarne alcuna, pur essendosi fatti avanti molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono:
«Costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni.
Alzatosi il sommo sacerdote gli disse:
«Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?»
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse:
«Ti scongiuro per il Dio vivente, perché ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio».
Gli rispose Gesù:
«Tu l'hai detto, anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo».
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo:
«Ha bestemmiato, perché abbiamo ancora bisogno di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?»
E quelli risposero:
«È reo di morte».
Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono, altri lo bastonavano dicendo:
«Indovina, Cristo, chi è che ti ha percosso?»
Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una serva gli si avvicinò e disse:
«Anche tu eri con Gesù il Galileo».
Ed egli negò davanti a tutti:
«Non capisco che cosa tu voglia dire».
Mentre usciva verso l'atrio lo vide un'altra serva e disse ai presenti:
«Costui era con Gesù il Nazareno».
Ma egli negò di nuovo giurando:
«Non conosco quell'uomo».
Dopo un poco i presenti gli si accostarono e dissero a Pietro:
«Certo, anche tu sei di quelli, la tua parlata ti tradisce».
Allora egli cominciò a imprecare e a giurare:
«Non conosco quell'uomo».
E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò delle parole dette da Gesù: «Prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte». E uscito all'aperto, pianse amaramente. Venuto il mattino, Tutti i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi, messolo in catene, lo condussero e consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo:
«Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente».
Ma quelli dissero:
«Che ci riguarda, veditela tu».
Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i sommi sacerdoti, raccolto quel denaro, dissero:
«Non è lecito metterlo nel tesoro, perché è prezzo di sangue».
E, tenuto consiglio, comprarono con esso il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu denominato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si adempì quanto era stato detto dal profeta Geremia. E presero 30 denari d'argento, il prezzo del venduto, che i figli di Israele avevano mercanteggiato, e li dietero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore li interrogò dicendo:
«Sei tu il re dei Giudei?»
Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre lo accusavano i sommi sacerdoti e gli anziani, non rispondeva nulla. Allora Pilato gli disse:
«Non senti quante cose attestano contro di te?»
Ma Gesù non gli rispose neanche una parola, con grande meraviglia del governatore. Il governatore era solito per ciascuna festa di Pasqua rilasciare al popolo un prigioniero a loro scelta. Avevano in quel tempo un prigioniero famoso detto Barabba. Mentre quindi si trovavano riuniti, Pilato disse loro:
«Chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù chiamato il Cristo?»
Sapeva bene infatti che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire:
«Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi fui molto turbata in sogno per causa sua».
Ma i sommi sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a richiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò:
«Chi dei due volete che vi rilasci?»
Quelli risposero:
«Barabba».
Disse loro Pilato:
«Che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo?»
Tutti gli risposero:
«Sia crocifisso».
Ed egli aggiunse:
«Ma che male ha fatto?»
Essi allora urlarono:
«Sia crocifisso».
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell'acqua, si lavò le mani davanti alla folla e disse:
«Non sono responsabile di questo sangue, vedetevela voi».
E tutto il popolo rispose:
«Il suo sangue ricada sopra di noi e sopra i nostri figli».
Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciato una corona di spine, gli la posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano:
«Salve, re dei Giudei!»
E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a prendere sulla croce di lui. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti tirandole a sorte, e sedutisi gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna: «Questi è Gesù, il re dei Giudei». Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. e quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo:
tu che distruggi il Tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce.
Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano.
Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio.
Anche i ladroni crocifissi con lui lo oltraggiavano allo stesso modo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce:
Eli, Eli, lema sabachthani,
che significa:
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Udendo questi, alcuni dei presenti dicevano:
costui chiama Elia.
E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutola di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano:
lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo.
E Gesù, emesso un altro grido, spirò. Il tempio si squarciò in 2 da cima a fondo, la terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. E uscendo dai sepolcri dopo la sua resurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano:
davvero costui era figlio di Dio.
C'erano anche là molte donne che stavano ad osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra costoro Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era diventato anche lui discepolo di Gesù. Egli andò da Pilato e gli chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. E erano lì davanti al sepolcro Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno dopo che era parasceve, si riunirono presso Pilato i sommi sacerdoti e i farisei dicendo:
Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore disse, mentre era vivo, dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che sia vigilato il sepolcro fino al 3° giorno, perché non vengano i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risuscitato dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima.
Pilato disse loro:
avete la vostra guardia, andate e assicuratevi come credete.
Ed essi andarono e assicurarono il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Matteo, che è stata proclamata, dovrebbe essere da parte nostra in questa settimana santa che abbiamo iniziato solennemente da pochi minuti, essere riletta a brani, meditata, riascoltata e soprattutto vissuta. L'Evangelista San Matteo, infatti, con tutta quanta la sua comunità, quando redige la passione del Signore, non è da solo, ma è insieme con tutta quanta la comunità, come noi che questa mattina siamo un cuor solo e un'anima sola, Santo Sepolcro, San Michele, Sant'Antonio Abate. E l'Evangelista San Matteo, in tutta quanta la passione del Signore, coglie Gesù Cristo, il Rabbi di Nazareth, come Re e Signore, come il Messia, al punto che nel momento della morte il centurione esclama: costui era veramente il Figlio di Dio. Ma come è Gesù Re, Signore e Messia? Risponde ai suoi detrattori: 12 legioni di angeli potrebbe inviarmi Yahweh. Ma lui rinuncia coscientemente, volutamente, a qualsiasi forma di potere temporale. Di più, la sua esistenza non è una specie di oppressione, di violenza su violenza, ma la strada che lui sceglie è la strada della umiltà, della semplicità, addirittura in diversi passi del silenzio. Quel silenzio che è Dio fatto uomo che compie la sua missione. È lui, Gesù, il regno di Dio, che è venuto sulla faccia di questa terra. Chi sono i discepoli di Gesù? Coloro che scelgono di compiere la stessa esperienza, di rinunciare al potere, a qualsiasi forma di potere umano, coloro che scelgono di vivere nella umiltà e nel silenzio la vita quotidiana. Tre, io credo, sono queste scelte nella vita attuale odierna. La prima, accogliere tutti, perché Gesù sulla croce salva tutti, senza distinzione alcuna, né di religione, né di razza, né di popolo, né di lingua. Questa accoglienza che diventa un aprire il nostro cuore a tutti coloro che hanno necessità, non solo a quelli che ci tendono la mano, ma anche a coloro che nella loro dignità rimangono nel silenzio della loro esistenza insufficiente, ma che noi sappiamo che possono essere aiutati dal nostro modo di vivere, che non è il superfluo da dare agli altri, è lo spezzare il pane con l'affamato, il dividere con lui tutto quello che noi abbiamo. La seconda scelta è quindi stringere amicizia con i nostri fratelli, non ognuno per proprio conto, come una società occidentale molto privatistica ci va continuamente dicendo, ma vivere una amicizia di relazione, di dialogo, per riuscire ad entrare nel cuore, nelle scelte, nell'anima di qualsiasi nostro fratello. Non per insegnare a loro, quanto per ascoltare loro ed arricchirci della loro ricchezza, della loro esperienza, soprattutto della loro sapienza. E la terza scelta, allora, che ritengo possa sintetizzare tutto il resto, è questo amore. Amore che Gesù Cristo, Figlio di Dio, ha dimostrato per noi, salendo volutamente sulla croce, amore che noi dobbiamo dimostrare come umili discepoli del crocifisso nei confronti di tutti quanti i nostri fratelli. Amore senza distinzione, amore senza preferenze. Quell'amore che Papa Francesco a Lampedusa il 18 di luglio di neanche un anno fa ha operato nei confronti dei fratelli e delle sorelle che lì erano passati da questa porta dell'Europa per poter chiedere umilmente di essere accolti nell'amore e ospitati. Quella accoglienza, quell'amicizia e quell'amore che Papa Francesco nella festa della Santa Famiglia, la prima domenica dopo il Santo Natale, ha detto con le parole e con la vita: abbiate pazienza, perdonatevi reciprocamente. E da questo perdono nasceranno delle nuove generazioni che sceglieranno come Gesù crocifisso l'amore, la dedizione totale, e saranno così umili missionari di Dio nel mondo e annunceranno con le parole e con la vita che il regno di Dio non è qualcosa di aereo o di sfumato, ma è ciò che il Signore dona a noi nella sua passione, morte e risurrezione.